veniva in mente Pietro e quindi non capisco, insomma, però forse azzardo che appunto significa questo primo versetto, no? Insomma, ma chi mi ha rinnegato davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. C'è anche tutta questa questione che si può dire una parola contro chi di Dio, l'uomo si è bernato, ma non contro lo Spirito Santo. Non so, mi sembra che forse questo discorso che Gesù fa ai discepoli è come se gli dice che loro devono essere voce dello Spirito Santo, devono essere strumenti, e quindi chi si opporrà, insomma, a questo, poi di fatto fa. Non ci può essere una via dell'indifferenza. Se ti opponi al Signore, a essere strumento della sua parola, di fatto diventi figlio del maligno. Però non so, un azzardo, cioè non c'è spazio per l'indifferenza, per la via di mezzo, ecco, per non essere.
A me pare che le parole del Vangelo di oggi, come anche quelle del brano di ieri, siano più comprensibili, più facili da accogliere nel contesto del Vangelo di Matteo, nel capitolo decimo, del quale già parlavamo ieri, quando Gesù manda i dodici e descrive anche minuziosamente le difficoltà che incontreranno, in particolare le persecuzioni. Se pensiamo a quel contesto di difficoltà, per esempio, il terzo detto di oggi, quello relativo ai versetti 11 e 12, è molto più chiaro perché si parla espressamente di discepoli condotti presso le sinagoghe e presso le dominazioni, i potentati, le strutture di potere che evidentemente li stanno giudicando, come anche vediamo nel percorso che Paolo sta facendo negli Atti degli Apostoli. In una situazione di persecuzione è ben più comprensibile, ecco, questa insistenza di Gesù sul non preoccuparsi, non affannarsi di come fare, di come difendersi, di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quell'ora che cosa bisogna dire, l'ora delle tenebre, l'ora che Gesù stesso vivrà attraverso la sua passione, l'ora del dominio del diavolo, e in quell'ora violenta occorre da parte dei discepoli un abbandono a Dio ancora più forte, una fede ancora più marcata per essere disponibili a lasciarsi nuovamente istruire, perché lo Spirito Santo insegna, lo Spirito Santo vi insegnerà in quell'ora ciò che si deve dire. Ecco qui nel contesto di Luca questo sfondo così chiaro non esiste, mentre invece il discorso dello Spirito Santo è un discorso molto presente sin dall'inizio del capitolo 11, perché abbiamo visto la spiegazione che Gesù dà della preghiera che insegna ai discepoli, quando conclude al versetto 13 con le parole: se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più lo Spirito, tanto più il Padre dal cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Quindi, diciamo, la centralità dello Spirito Santo qui è molto chiara, perché delle tante richieste che si possono fare c'è da parte di Dio una unificazione. La sua risposta è il dono dello Spirito Santo. E abbiamo visto nel capitolo 11 come sia ampiamente descritta l'opera di Gesù contro lo spirito impuro. Tutto il brano successivo all'insegnamento della preghiera è dedicato a questo, a dire dunque che lui ha portato il regno, è venuto ad agire con il dito di Dio e è venuto a liberare quell'uomo dallo spirito impuro. Perciò lo Spirito Santo appare come la grande alternativa, ecco, al potere del male, al regno del male. E dunque mi pare sotto questo aspetto sia anche importante il versetto 10 del Vangelo di oggi, perché sembra che vi sia una differenza di trattamento di fronte a una parola detta contro il figlio dell'uomo. C'è il perdono di fronte a una bestemmia detta contro lo Spirito Santo, non c'è il perdono. Questa è una frase naturalmente molto difficile, perché sarebbe descritta una situazione di non perdono quando tutto il Nuovo Testamento, in termini sintetici, presenta la venuta di Gesù come una venuta della misericordia di Dio, della bontà di Dio, della sua compassione. Gesù stesso porta la remissione dei peccati. Come sarebbe possibile che c'è un peccato che non viene perdonato? È ovvio che qui c'è un problema molto serio. Ecco, però quello che emerge dal versetto 10 è che c'è una differenza di trattamento. Ecco, abbiamo visto che quando Gesù fa quell'esorcismo di cui parlavo prima, alcuni dicono delle parole contro di lui, lo accusano di essere un inviato di Satana. Quelle parole accusatrici Gesù oggi dice vengono perdonate, perché sono rivolte a lui. Ma se fossero state rivolte allo Spirito Santo non sarebbero perdonate. Dunque, versetto 10 ci parla di una differenza nella relazione tra il credente o l'oppositore e il figlio dell'uomo e lo Spirito Santo, mentre invece i versetti 8 e 9 ci parlano di una corrispondenza tra quello che succede tra gli uomini e quello che succede tra gli angeli di Dio. Quindi c'è una corrispondenza precisa, ecco, sia il bene sia il male. Gesù allarga l'orizzonte, evidentemente, del suo insegnamento. Non si tratta solo di rassicurare i discepoli, come vedevamo ieri, circa il fatto che sono più preziosi dei passeri, che i loro capelli sono contati. Si tratta di avvertirli che quello che diranno e quello che faranno ha una conseguenza nella corte celeste, perché una parola di confessione porterà alla confessione, una parola di rinnegamento porterà al rinnegamento. Ecco, non credo che appunto dobbiamo pensare direttamente ai casi di rinnegamento o di tradimento di cui poi i Vangeli ci parlano, penso che qui il discorso sia relativo alla testimonianza, cioè Gesù sta dicendo che la testimonianza che gli verrà data anche in contesti di persecuzione da parte dei discepoli sarà riconosciuta, non sarà solo una cosa buona in quel momento, ci sarà una conseguenza, ecco, nella corte celeste davanti agli angeli di Dio.